come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, ben trovati a tutte e a tutte da Sara Milanese. A Come Atlante, come ogni giovedì, vi porta in Africa. Gran parte della puntata di oggi sarà dedicata al cacao e a quello che succede a livello di mercato e poi con le conseguenze in particolare per quel che riguarda i paesi produttori di cacao. Due dei principali paesi a livello mondiale sono africani, Costa d'Avorio e Ghana. Non sarà una chiacchierata molto dolce, purtroppo metteremo in luce diversi punti, diciamo così, complicati e che riguardano il mercato del cacao. Prima però di aprire questa pagina, ricordiamo che in Sudan è in corso un violentissimo conflitto che si avvicina ormai al suo terzo anniversario e che nei giorni scorsi ha registrato un violento attacco attribuito alle forze di supporto rapido contro la città di Mushtariya nel Darfur occidentale, che è una delle regioni dove si sta combattendo in maniera più aspra. Ci sono stati una trentina di vittime, di cui un terzo donne. Resta grave anche la situazione nel vicino Sud Sudan, che già accoglie dall'inizio del conflitto invece scoppiato in Sudan il peso anche dell'emergenza umanitaria. Ecco, in Sud Sudan esattamente da 3 anni si registrano sempre più tensioni e conflitti, sparatorie anche all'interno del paese, con l'esercito regolare che usa la forza anche in maniera indiscriminata e che sempre più spesso sta colpendo anche strutture sanitarie ed ospedaliere. Ecco, a tornare di nuovo a denunciare questi attacchi indiscriminati negli ultimi giorni è stata Medici Senza Frontiere, che ha raccontato di attacchi contro le sue strutture e della impossibilità di riuscire a raggiungere anche la popolazione che ha bisogno. La tensione politica in Sud Sudan resta alle stelle, tanto che si teme un ritorno alla guerra civile. Il sistema sanitario è al collasso, si parla di oltre 400.000 persone senza accesso alle cure e cresce la malnutrizione. Di queste denunce ha parlato appunto Medici Senza Frontiere. Noi sentiamo un breve estratto di una testimonianza di Ellen Richards, responsabile affari umanitari di Medici Senza Frontiere, che appunto parla della situazione in Sud Sudan.
As needs are deteriorating in South Sudan, international attention on the crisis is still severely lacking.
I bisogni in Sud Sudan stanno aumentando, ma l'attenzione internazionale sulla crisi è ancora gravemente insufficiente. Negli ultimi anni il Sud Sudan è sempre più ignorato dai grandi donatori internazionali. L'anno scorso il paese ha ricevuto il livello di finanziamenti più basso della sua storia, dalla sua creazione nel 2011. E questo in un anno in cui la violenza ha raggiunto livelli che non si vedevano dalla firma dell'accordo di pace nel 2018. I bisogni umanitari in Sud Sudan sono sempre stati elevati e da tempo esistono difficoltà strutturali nella fornitura degli aiuti, ma queste realtà non dovrebbero essere usate per giustificare le gravi lacune che oggi vediamo in tutto il paese. In tutto il Sud Sudan le persone muoiono per malattie prevenibili e curabili, come la malaria e il colera, per le carenze nel sistema sanitario. Mancano farmaci essenziali e il personale per fornire cure adeguate, e questo è inaccettabile. Agli operatori umanitari, ai cittadini che hanno bisogno di cure, va garantita l'incolumità. Come Medici Senza Frontiere chiediamo a tutte le parti in conflitto di rispettare e proteggere il personale medico e umanitario. Operatori sanitari, ospedali e civili non dovrebbero essere obiettivi di attacchi. Gli attori umanitari devono poter riuscire a raggiungere tutte le persone in stato di bisogno, anche nelle aree al di fuori del controllo governativo. Sono necessarie azioni urgenti per ripristinare i servizi sanitari essenziali in tutto il paese. Noi vediamo ogni giorno le gravi conseguenze delle carenze dei servizi sanitari. Lo vediamo nella mancanza di trattamento per le malattie croniche, dell'assistenza alla maternità, delle cure d'emergenza e delle vaccinazioni. Questo è fondamentale per prevenire ulteriori epidemie e un aumento della mortalità. Farmaci e forniture mediche devono raggiungere i centri sanitari e gli stipendi del personale locale devono essere pagati. Nelle regioni colpite dal conflitto, dove è ancora più difficile fornire assistenza medica, sono necessari interventi di emergenza più rapidi e flessibili. Senza la garanzia dell'accesso umanitario, rischiamo di perdere quel poco che resta delle infrastrutture sanitarie del Sud Sudan, insieme a innumerevoli vite umane.
Manina oko Kwame Nkrumah saya Neseka nina oko Africa Africa yako Africa Africa yako.
Africa Yako è un brano del celebre cantante ivoriano Alpha Blondy, che magari molti di voi avranno riconosciuto.
Africa, Africa Yako.
La traduzione del titolo suona come Coraggio Africa in italiano.
Africa.
Come gran parte dei brani di Alpha Blondy, i testi parlano di tematiche sociali, politiche. In questo caso magari avrete anche riconosciuto, no? Il nome di Lumumba e di Nkrumah, che vengono omaggiati come leader africani.
Manina oko Aile selasye saya Nese kanina oko.
Ce lo teniamo in sottofondo, Alpha Blondy, con questa esortazione al coraggio che è rivolto al continente africano, ma soprattutto alla sua Costa d'Avorio. Costa d'Avorio che, come vi anticipavo, è protagonista assieme di fatto al Ghana di questa nostra pagina incentrata sul cacao. Perché parliamo di cacao? Perché dopo 2 anni di aumento che ha toccato livelli record, oggi il prezzo del cacao sul mercato internazionale è crollato. Sugli scaffali dei nostri supermercati il cioccolato, che è solo uno dei tanti prodotti che derivano dal cacao, ecco, il prezzo del cioccolato al momento non sembra calare. È calata sicuramente la percentuale del burro di cacao presente nei prodotti che compriamo, questo lo possiamo facilmente verificare da soli. A noi in questa trasmissione interessa soprattutto capire quali sono le conseguenze di questo crollo del costo per i paesi produttori di cacao. Li abbiamo citati, i due maggiori a livello mondiale sono proprio Costa d'Avorio e Ghana. Ne parliamo con un ospite che conosce profondamente questo settore. Io lo ringrazio fin d'ora per la sua disponibilità. Benvenuto ad Andrea Mecozzi, fondatore prima di Chocofair e poi di Cacao Solution, che è una piattaforma impegnata proprio a costruire filiere del cacao sostenibili, dirette e di qualità. Buongiorno Andrea.
Ciao Sara, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Ecco Andrea, io partirei dalla fotografia dell'oggi che in realtà mi sembra così complessa che potremmo parlarne per ore, noi abbiamo invece un quarto d'ora scarso ancora, proviamo però con l'inevitabile semplificazione a spiegare perché il prezzo del cacao oggi è crollato dopo 2 anni, ho detto, mi sembra, no? Di crescita record. Cos'è successo? Beh.
Allora, in generale, tanto grazie per lo spazio, che poi è sempre interessante parlare di dinamiche. Io dico sempre, il cacao riassume anche i rapporti fra le comunità umane. Diciamo, nel 2000, la campagna 2023-24, il cacao ovviamente si raccoglie tra ottobre e gennaio, quindi l'anno del cacao non corrisponde all'anno solare, è come se fosse sfalsato. A un certo punto sono insorti dei problemi che si accumulavano, nel senso, come operatore l'abbiamo sempre detto, erano 10-15 anni che si stavano accumulando tutti i problemi legati alla diffusione dei patogeni, all'obsolescenza delle piantagioni, che i contadini non avevano l'energia di rinnovare, perché poi la crescita dagli anni 60 in poi dell'industria europea è stata sostenuta dalla garanzia che da Costa d'Avorio e Ghana arrivasse sempre tanto cacao a un prezzo gestibile per l'industria, per farne esplodere l'utilizzo, però con marginette basse che ricadevano a terra, quindi non c'erano soldi a terra per rigenerare le piantagioni, cambiare le genetiche magari più resistenti ai patogeni nuovi. Il cambiamento climatico ha dato uno shock molto forte, ci sono stati 2 annate di piogge fuori stagione, a settembre 2025 ad esempio, 2024 sono state allagate le piantagioni, cioè ci sono le piantagioni dove i coltivatori giravano con la piroga in mezzo alle piante di cacao, in aree presahariane, stiamo parlando della pianura padana, ecco. Quindi questa dinamica ha fatto sì che il prezzo si è impennato, perché ovviamente la Costa d'Avorio produce quasi il 50%, quindi tutto quello che succede in Costa d'Avorio, gioco forza, tocca tutto il mercato mondiale.
Ecco, dicevi quasi il 50% però, proprio a livello mondiale, sì. È il principale produttore. Sì,
sì. Sì. Un paese che ha 32 milioni di abitanti, che è poco più grosso dell'Italia, quindi è una differenza gigante. Spesso si associa il cacao al caffè. Il caffè è vero che c'ha un grande player che è il Brasile, ma il Brasile fa il 30%, mentre sul cacao la Costa d'Avorio pesa, e il Ghana, che è il paese accanto, fa l'altro 20%, quindi due paesi piccoli tra virgolette, che insieme fanno sui 60-70 milioni di abitanti, producono il 60% del cacao mondiale. Quindi quando parliamo del mercato parliamo spesso di quello che succede lì. Sono due paesi particolari, non sono dei mercati liberi. Il cacao in Costa d'Avorio, in Ghana, è sempre stato usato come collaterale per pagare le emissioni del debito pubblico, cioè loro mettono a garanzia la raccolta dell'anno prossimo, quindi vanno sui mercati internazionali, allo Stato servono tot milioni di euro, questi milioni di euro noi come garanzia diciamo, noi l'anno prossimo raccoglieremo tot tonnellate di cacao, quando ce le pagheranno rimborseremo gli anticipi. Funziona così il meccanismo. Questa dinamica fa sì che le problematiche a terra tu non le vedi nell'immediato sui paesi produttori della Costa d'Avorio del Ghana. Loro ce l'hanno ritardato di un anno.
Un anno, chiaro, sì. E quindi anche il crollo, diciamo così, della produzione che ha di fatto inciso sull'aumento del prezzo, loro poi l'hanno visto con un certo ritardo.
Loro praticamente sono trovati, perché nel momento, come ti dicevo, la raccolta è ottobre-gennaio, quindi nel momento in cui loro consegnano il cacao, quello è un cacao che è stato contrattato l'anno prima. Quindi che è successo? Quando è mancato il cacao a livello internazionale e i prezzi erano alti, loro lo vendevano ma non ne avevano abbastanza, perché gli mancava la quantità. Quando la quantità è arrivata e loro avevano contrattato i prezzi l'anno scorso per quest'anno, il mercato internazionale è crollato. Perché? Perché nel frattempo, in 2 anni, diciamo, sono 3 raccolte, perché si calcola anche quella del Sud America, perché anche loro sono attori in parte, tutti si sono messi a migliorare le coltivazioni antiche, a rimettere gli impianti di irrigazione. Quindi che è successo? Sovrapproduzione in Brasile, sovrapproduzione in Colombia, sovrapproduzione in Ecuador. Tutto sto cacao è entrato prima che iniziasse la campagna in Costa d'Avorio e Ghana. In Costa d'Avorio e Ghana il cacao c'era, quindi è crollato il prezzo internazionale. Cosa è successo? Che Ghana e Costa d'Avorio fanno dei contratti di prevendita. Semplicemente tutti gli operatori che avrebbero dovuto rispettare i contratti a ottobre, novembre, dicembre non hanno rispettato perché hanno detto: noi non siamo in condizioni di pagarvi questo prezzo, nonostante l'abbiamo contrattato l'anno prima. Perché questo? Perché non hanno la liquidità. Spesso non è soltanto, sicuramente c'è chi ci marcia, però una parte delle grandi industrie, che poi l'industria quando non c'è la materia prima va in difficoltà, all'industria costa più stare ferma che pagare di più una materia prima. Che è successo? I sistemi finanziari non hanno dato la liquidità, perché il sistema finanziario dice: ma adesso oramai il prezzo è crollato, perché dovremmo darvi dei liquidi che non sappiamo se ci ridarete? Quindi magari so che è un po' complesso, perché di solito si pensa: il mercato del cacao, contadino fa le fave di cacao, io gliele pago bene, le porto in Italia e faccio la mia bella tavoletta simpatica. Non funziona così.
No, è molto più complicato. Questo sicuramente l'abbiamo reso. Però al di là, insomma, dell'aver spiegato quindi che cosa ha condizionato l'andamento del mercato e del prezzo, andiamo a vedere che cosa è successo ai coltivatori di cacao. Anche qui bisogna probabilmente fare un po' di chiarezza. Come funzionano? Ci sono delle cooperative di coltivatori di cacao? Perché essendo un settore così importante sia per Costa d'Avorio che per il Ghana, immaginiamo, insomma, che ci sia un certo tipo di presenza anche del governo. Qualcosa ce lo raccontavi?
Sì, no, allora è una filiera totalmente controllata, è un monopolio. In Ghana è un monopolio molto stringente. Tu in Ghana puoi avere una relazione con una cooperativa, però poi è lo Stato che ti vende il cacao. Cioè, quindi i compratori esterni comprano dallo Stato ghanese e loro sovraintendono a tutto. In Costa d'Avorio c'è un sistema semi-privato, che però è sempre un monopolio, per cui le cooperative non possono esportare direttamente, cioè su tutto il territorio nazionale sono le cooperative, poi una parte sono cooperative vere, reali, una parte sono le cosiddette cooperative commerciali, che sono quelle che comprano da soci che hanno registrato ma non fanno attività tutto l'anno, mentre le cooperative reali sono quelle che tutto l'anno hanno l'agronomo che sostiene il contadino, sono quelle che ricomprano le piantine per rigenerare le piantagioni, sono quelle che fanno il prestito di mutuo verso i soci. In ogni caso, tutto questo sistema è controllato dal Consiglio Caffè Cacao, c'ha una regolamentazione strettissima, quindi vengono stabiliti anche il valore dei costi di tutto: cacao fresco, del cacao bordo campo, il costo del camion, quanto deve incidere. Tutti questi costi qua, e sono loro che autorizzano i contratti verso l'esterno. Quindi i compratori stranieri non possono arrivare in Costa d'Avorio e comprare cacao, devono essere accreditati, devono dare una caparra, c'è tutto un sistema molto particolare. In questa dinamica che succede? Che perché si fa così? Perché lo Stato dice: quando gli anni il cacao si paga bene, noi quel surplus, differenza fra il prezzo nazionale e quello estero, lo incameriamo. Quando il prezzo del cacao va sotto, noi ridiamo alle cooperative quel pezzo di prezzo che gli manca. È un fondo di stabilizzazione, perché il cacao, essendo un mercato di commodity, funziona così. Il problema qual è stato? Che lo shock dei prezzi è stato talmente, cioè è passato da 2004 a 12.000, da 12.000 a 3.200. Quindi il gap tra la liquidità reale e il fondo di stabilizzazione è enorme. Allo Stato ivoriano manca quasi 300 milioni di euro, non ce li hanno, sia perché c'è lo shock, sia perché poi, come tante situazioni, magari sono state delle male gestioni. Ma in una crisi del genere spesso anche organismi molto strutturati hanno difficoltà.
Certo.
Quindi che è successo? Il cacao c'è, ce n'è tanto, il prezzo è crollato, i compratori esterni non hanno la liquidità per pagarlo quello che era stabilito e lo Stato non c'ha i soldi per coprire il gap. Ora sono state attivate da parte, ad esempio, della Costa d'Avorio delle azioni correttive. Praticamente il Ministero dell'Agricoltura ha iniziato a comperare da 2 settimane 138.000 tonnellate in cash. Quindi le compra il Ministero dell'Agricoltura e le stocca. È una soluzione temporanea.
Certo, è una toppa, perché poi in realtà quelle sborse e quelle scorte in qualche modo dovranno essere utilizzate.
Quindi torniamo punto a capo. Il mercato del cacao è un mercato customer driven, come si dice in termini commerciali, ovvero sono i consumatori finali che decidono cosa si vende e a quanto prezzo. Una cosa è stata limpidissima: il consumatore europeo non compra quando il cacao costa più di $3.000-$3.500. Non ci sono santi. Compra altre robe, compra il miele, compra la biscotto, altre robe. Le aziende, i paesi produttori non hanno in questi anni non sono riusciti a sviluppare mercati alternativi, ma anche perché tutte le linee di cooperazione dei paesi europei non sono mai andati lì. Cioè, non c'è mai stata la consapevolezza che se tu vuoi risolvere determinati problemi devi espandere l'utilizzo di quella materia prima. O devi fare come abbiamo fatto noi in Europa sulle vigne. Fai un piano chiaro e dici: ok, noi ci approvvigioniamo da questi paesi per la nostra industria, sono dei paesi importanti, facciamo un fondo specifico per l'espianto delle piantagioni, la migliorazione delle produttività, diamo dei rimborsi a coloro che passano ad altro. Però questo significa fare politica.
Andrea, dobbiamo andare a chiudere. Questi sono elementi che ci dicono che la situazione non ha una soluzione in questo momento e quelle che sono state trovate sono delle toppe di fatto. È una crisi che potrebbe quindi riproporsi.
Si modererà, perché quando non ci saranno più soldi smetteranno di fare cacao, passeranno alla gomma o altre produzioni. E il cioccolato vero costerà sempre di più.
E questa è una cosa che possiamo verificare, come anticipavo anch'io, proprio a vedere, nel guardare la composizione dei prodotti che compriamo, giusto per capire quanto il cacao è presente nel cioccolato a volte che compriamo. Ci dobbiamo fermare qui, sapevamo che non sarebbe stato sufficiente il tempo per esaurire questa situazione. Continuiamo a monitorare quello che succede, speriamo di averti nuovamente nostro ospite presto qui in trasmissione. Grazie. Grazie a te.
Grazie mille Sara, buona giornata e buona giornata agli ascoltatori.
Allora, noi ci fermiamo, ci trovate in podcast tra poco sul sito di Radio Popolare. Ora la linea a pubblica con Lele Liguori.